parlavamo di ibridazioni, è venuta fuori una sigla ibridata, mi è piaciuto molto.
Era intenzionale, assolutamente voluto, ovviamente.
No? Allora, oggi l'argomento è molto bello, insomma noi cerchiamo sempre evidentemente per quanto possibile di trovare argomenti ghiotti, no? Ma c'è un argomento che è un po' vicino a tutti e che riguarda le canzoni, no? Le canzoni sono figlie un po' del loro tempo e sono estremamente radicate nel loro tempo, no? Come dire, in genere particolarmente amate, che descrivono molto la storia delle persone, delle loro vicende, no? Ed è nata un bellissimo progetto che si chiama La storia della canzone e la canzone nella storia, che noi abbiamo scovato in un liceo musicale di Roma. Per parlarci di questa bellissima iniziativa, per cercare di capire quali possano essere le connotazioni, diciamo, anche didattiche della musica, non necessariamente del nostro tempo, ma di quella che descrive tempi che i ragazzi di oggi non conoscono perché non li hanno vissuti, abbiamo due graditissimi ospiti. La prima è docente del liceo, responsabile di questo progetto, che è stato uno dei vincitori di un concorso di cui adesso vi diremo tutto, è Cristina Nocchi, che salutiamo. Buongiorno Cristina, ben trovata.
Buon pomeriggio, è un piacere essere con voi, veramente.
Grazie, è un piacere anche per noi riceverla. E poi insomma una vecchia conoscenza della nostra Rete 2, che è anche qua in rappresentanza non solo della sua sapienza in tema di canzoni, ma anche come rappresentante del portale della canzone italiana, che è un progetto molto bello da cui anche questo lavoro didattico ha preso il via. Si tratta di Paolo Prato. Buongiorno Paolo e ben ritrovato.
Ciao Claudio, ciao Barbara e ciao Cristina.
Ciao Paolo.
Allora, l'iniziativa è stata, come dire, voluta dalla SIAE, che, per chi non lo sapesse, è la Società di Diritti d'Autore Italiana, fortemente voluta anche da Mogol, per, diciamo, ai fini di promuovere un po' la creatività giovanile, e il progetto di cui il portale della canzone italiana è stato l'artefice, così, per farlo partire. Quindi, Paolo Prato, ti chiedo di spiegarci un pochino i criteri di questo concorso, innanzitutto.
Sì, brevemente, guarda, allora la SIAE un paio di anni fa ha messo a disposizione un congruo finanziamento da spargere un po' in tutta Italia per scuole, associazioni, sì, e quant'altro. Una parte di questo finanziamento era finalizzato a progetti di tipo musicale, e allora noi del portale, che aveva preso il via un anno prima, nel 2018, volevamo provare a fare il salto nella vita reale, no? Cioè passare quindi da una realtà puramente virtuale sul web, provare a mettere i piedi per terra e cercare di trasferire in concreto questo patrimonio e alcune conoscenze che abbiamo accumulato. E quindi abbiamo approfittato di questo bando che la SIAE ha intitolato Per chi crea, per testare alcune nostre idee, alcune nostre ossessioni, e abbiamo scelto, e per fortuna la scelta è stata premiata, abbiamo scelto un liceo musicale di Roma, che è il liceo Farnesina, a cui affidare, ecco, questa idea. Ci siamo limitati a fare questo, a sviluppare un'idea attorno alla rifacimento, alla rivitalizzazione di canzoni che attraversano un lungo percorso nella storia d'Italia, seguendo appunto il fil rouge del rapporto tra la canzone e l'avvenimento storico. Tutto questo poi ha preso il via e il progetto ha camminato con le proprie gambe, come vi dirà sicuramente Cristina.
Ecco, infatti proprio a Cristina Nocchi vorremmo chiedere come hanno diciamo reagito i ragazzi. Ricordo che sono studenti di un liceo romano, il Farnesina, quindi studenti che hanno tra i 14 e i 19 anni. Come si sono avvicinati a questo progetto, che è molto creativo e quindi, come dire, in tempi di didattica a distanza anche questo sicuramente è stato un progetto, come dire, innovativo da questo punto di vista. Quindi come hanno risposto i ragazzi e in che modo hanno partecipato, Cristina Nocchi?
Allora, loro hanno partecipato in un modo abbastanza, diciamo, all'inizio prudente, perché chiaramente sono state proposte delle lezioni di carattere quasi universitario, insomma, dove sono state mostrate le possibilità della canzone italiana anche in virtù, appunto, come dicevate anche voi, di specchio storico-sociale. Quindi loro hanno seguito diciamo, una prima fase del progetto seguendo delle lezioni quasi monografiche, insomma, sui periodi storici. E a seguire di questo hanno potuto avere l'opportunità di incontrare dei grandi artisti come Ambrogio Sparagna e Blue Lazard che lavorano proprio su queste tipologie di repertori e quindi hanno potuto sentire dal vivo come e in che modo, insomma, varie tipologie di patrimoni musicali possano essere trasformati e resi attuali, vivi. Poi purtroppo abbiamo avuto il tempo sospeso, insomma,
Già, nella
della
pandemia.
pandemia e sul più bello, in pratica, quando i ragazzi dovevano performare, quindi dovevano prendere tutto questo materiale e operare delle scelte per costruire diciamo, appunto, un evento musicale, purtroppo ci siamo dovuti fermare. E durante tutto questo periodo sospeso non si è, diciamo, più parlato di questo aspetto, ma appena abbiamo avuto l'opportunità e l'occasione, insomma, di rincontrarci, i ragazzi sono stati in prima linea con la voglia, insomma, di riagganciare tutto ciò che era stato iniziato. Quindi loro in assoluta autonomia, e in questo è, secondo me, diciamo, la grande funzione di questo progetto. In assoluta autonomia, loro sono entrati in questi repertori che per loro chiaramente erano completamente sconosciuti e hanno scelto diciamo, i brani che magari li hanno più suggestionati sotto vari aspetti. E quindi è stato creato per lo spettacolo che è appunto andato in scena pochi giorni fa al Teatro Palladium, hanno creato un percorso, diciamo,
Sì.
a ritroso per, diciamo, partendo dagli anni 70, tornando indietro, andando nei repertori degli anni 40, per affondare, diciamo così, quasi nelle origini proprio della canzone italiana, arrivando addirittura fino a Rossini. E quindi è stato piuttosto divertente anche questo viaggio a ritroso nel tempo, nella storia della musica.
Certo, beh, insomma, lo crediamo, no? Poi in questi tempi, peraltro, si sta parlando molto di canzoni, anche per avvenimenti recenti, dalla scomparsa di Franco Battiato, gli 80 anni di Bob Dylan, avvenuti, diciamo, commemorati lunedì, e peraltro ci stiamo occupando proprio anche in Rete 25. Alle 16:30 ascolterete un altro degli approfondimenti dedicati a Bob Dylan, per esempio la vittoria dei giovani rockettari Maneskin all'Eurovision Song Contest, insomma, e tante altre cose. Ma la canzone, insomma, è sempre veramente presente in ogni angolo della vita, perché ha una capacità di sintesi, anche di suggestione veramente molto forte, quindi trovo personalmente lodevole questa cosa. Allora, Cristina Nocchi, lei ci ha gentilmente così portato, spedito meglio per vie telematiche, alcuni spezzoni da questo spettacolo, quindi assaggiamone uno per capire il tipo di sonorità, perché veramente siamo molto curiosi. In questi giorni l'abbiamo sentita molte volte ovunque, no? Questa canzone, La cura Franco Battiato, è eseguita appunto dai ragazzi del Liceo Musicale Romano Farnesina. Paolo Prato, tu c'eri allo spettacolo, ci vuoi dare un commento personale? Ti è piaciuto? E che impressioni e che sensazioni ti ha evocato?
Allora, come no, mi è piaciuto molto e mi ha commosso in alcune sue parti, a partire proprio da questo iniziale omaggio a Franco Battiato, e mi commuove per ovvie ragioni generazionali l'idea di ascoltare un brano a cui insomma noi siamo molto legati, cantato da un ragazzo che quando Battiato incise questa canzone non era nemmeno nato, e questo vale ancor di più per tutto il resto della scaletta, perché appunto ripercorrendo a ritroso quasi 200 anni di storia della canzone, io ho sentito durante la serata del Palladium giovani di 14-15 anni intonare canzoni che cantavano i miei nonni, e questo è stato veramente un colpo di teatro, perché comunque ancora una volta ci dimostra come se una canzone ha energia, ha forza, riesce a imporsi nonostante, diciamo, i tempi siano cambiati, e quindi ascoltare Malamore No, oppure addirittura un brano preso dal repertorio funambolico di Rodolfo De Angelis, che è stato il primo cantautore della musica italiana, il primo che scriveva testi e musiche, ed era un artista futurista, ma dialogava con Lava Spettacolo, e non a caso, ad esempio, questo brano di De Angelis che uscì nel 1936 è stato reinterpretato anche con movenze spettacolari, quasi da avanspettacolo, e ha meritato il bis, pensate. Ma la cosa bella è anche che i ragazzi hanno chiuso su due simboli dell'italianità in musica, hanno fatto una versione corale di O Sole Mio, sembrava di sentire in nuce, insomma, i Tre del Volo, no? Che a loro volta avevano esordito poco più che ventenni, e poi hanno finito, appunto, come ha ricordato Cristina Nocchi, con La Danza di Rossini, che è la tarantella per eccellenza, insomma, è quella che ha portato in tutto il mondo, come dire, la danza e la musica italiana. Quindi devo dire che la scelta è stata molto ben oculata e la resa comunque in alcuni momenti anche eccellente dal punto di vista musicale. Devo dire, i due arrangiatori, i due pianisti che si sono alternati accompagnando le varie voci, uno più versato sul lato, diciamo, pop leggero, e l'altro più sul versante classico, hanno fatto un lavoro straordinario.
Ecco, proprio di questo vorrei parlare con Cristina Nocchi, perché il lavoro più culturale di, come dire, entrare in ciò che la storia ha prodotto, anche come appunto esiti musicali, come la letteratura si è avvicinata ad alcuni argomenti, quindi il livello culturale immagino che sia passato a tutti, ma vorrei capire se tutti hanno partecipato a questo spettacolo, in che modo. Abbiamo capito, appunto, attraverso ciò che ci ha appena detto Paolo, che ci sono stati due arrangiatori di queste musiche. I ragazzi hanno partecipato poi in che modo?
I ragazzi hanno partecipato in vari modi, appunto. Sì. In primis, appunto, come dicevo prima, effettuando una scelta, quindi repertoriale, al loro gusto.
Certo.
In seconda battuta, appunto, abbiamo avuto questi due ragazzi che sono Alessandro Baccaro e Aldo Taggeo, che si sono, diciamo così, responsabilizzati da un punto di vista compositivo, e hanno creato degli arrangiamenti soprattutto sui brani relativi, insomma, al cantautorato degli anni 70, eccetera, e anche a tutti i brani degli anni 40, sì, che Sanzionami Questo, eccetera. Quindi si sono spesi proprio da un punto di vista puramente, diciamo, di bottega musicale, se vogliamo. E poi la cosa anche interessante è stata durante il montaggio dello spettacolo, perché si sono poi in realtà approcciati anche, se vogliamo, come maestri di palcoscenico, e quindi è stato proprio un laboratorio, come dire, a tutto tondo da questo punto di vista. Quindi
certo,
si sono resi conto anche di quello che significa montare praticamente uno spettacolo, quindi non solamente da un punto di vista, come dire, del concept, delle prove, dell'allestimento, eccetera, ma anche proprio fattivamente del luogo teatro, quello che significa poi performare in un teatro poi così interessante e prestigioso come il Palladium.
Certo, anche un'attività laboratoriale che la scuola, come dire, forse fa sempre meno, tanto più in quest'anno di chiusura.
Assolutamente, infatti noi ci siamo, come dire, affannati un po' in questo ultimo periodo
Certo.
a, come dire, a recuperare un po' il tempo perduto, perché i ragazzi sono chiaramente, come essendo dei musicisti, in erba, sono affamati, diciamo così, di performance, quindi questa è stata un'occasione in cui si è vista anche la loro voglia di rapportarsi nuovamente con il pubblico, che è il loro modo di esistere, ma anche un momento, come posso dire, di riflessione per il loro percorso didattico-artistico.
Ed eccolo qua, un altro estratto da questo bello spettacolo al Liceo Farnesina di Roma, Sanzionami questo, una canzone che in sostanza ridicolizzava il regime. Dicevamo appunto quanto può essere bello, vincente, interessante poter raccontare la storia ai ragazzi attraverso le canzoni che non appartengono evidentemente alla contemporaneità, ma alle epoche passate. Davvero molto bello ed evocativo, insomma, come genere di orientamento e di proposta, no? E volevo chiederti, Paolo Prato, no? Una bella scommessa anche quella di mettere a disposizione un archivio di registrazioni enormi che appunto passa anche attraverso il portale della canzone italiana che consiglio a voi che ci state ascoltando di visitare perché è veramente una miniera di informazioni incredibili, storiche, musicali evidentemente, no? E quindi dicevo appunto una bella scommessa è quella di mettere a disposizione tutto un archivio così e vedere che cosa poteva uscire fuori dalla mente e dalla curiosità dei ragazzi. Paolo, che cosa ne dici?
Guarda, io dico che la mia impressione è sicuramente positiva, è una scommessa che noi sappiamo all'estero, faccio il caso della Francia, ad esempio, con Les Halles de la Chanson. In Francia questa scommessa è vinta da almeno 20 anni, perché i francesi che insomma in fatto di cultura hanno qualcosa da insegnare a tutti e soprattutto di organizzazione della cultura, hanno speso moltissimo in questo senso e fanno attività di formazione con gli insegnanti e a loro volta inseriscono proprio lo studio della canzone francese all'interno delle materie scolastiche.
Certo.
Ora, prima di arrivare a questo, chissà se mai ci arriveremo, comunque, il progetto di cui vi stiamo parlando è così un segnale, un primo passo verso l'adozione appunto di queste forme della cultura di massa, la canzone è una delle tante, che possono aiutare certamente non solo a comprendere meglio le materie scolastiche come la storia in questo caso, ma anche la geografia, anche la letteratura, la poesia, l'arte o persino la scienza. Ricorderai, Claudio, che un tempo fa abbiamo dedicato una puntata del programma alle canzoni ambientaliste, no?
Certo.
Quindi, come dire, c'è la possibilità anche di comprendere meglio le problematiche della chimica, dell'inquinamento, attraverso le parole che i poeti e i cantautori riescono a inventare attorno a fenomeni che ci circondano. Quindi la scommessa è sicuramente una scommessa destinata a essere vinta. Certamente È anche una scommessa che riguarda questa nuova generazione. Hai fatto bene a citare i Maneskin come esempio e gli 80 anni di Dylan come un altro, diciamo, segnale di un cambio generazionale che ormai è alle porte. Dobbiamo purtroppo ricordare un avvenimento doloroso. Oggi Carla Fracci ci ha lasciato.
Ahimè.
Insomma, siamo in un momento storico in cui sta avvenendo un passaggio di consegne e quindi dobbiamo fare in modo che un patrimonio straordinario, che per buona parte va ancora scoperto, possa passare nelle mani della nuova generazione e continuare a vivere a modo suo.
Certo.
Certo. Siamo in perfetta stereofonia, Barbara, oggi.
Allora, volevo appunto girare questa domanda anche a Cristina Nocchi. Trovo appunto molto importante questo argomento che ci hai introdotto tu, Paolo, la tematica del passaggio di consegne da una generazione all'altra. Tendenzialmente i ragazzi tendono, forse anche a ragione, a crescere facendo piazza pulita di tutto ciò che li ha preceduti, quindi il mondo, diciamo, degli adulti, dei genitori, sembra qualcosa da accantonare per trovare una strada nuova. In questo caso si crea un ponte davvero prezioso, Cristina.
Sì, paradossalmente loro però risultano molto sensibili a queste tipologie di stimoli, un po' perché essendo, diciamo così, musicisti che si formano da un punto di vista accademico, sono abituati ai repertori, come dire, del passato, ma proprio in relazione al portale della canzone italiana, a me piacerebbe, infatti l'ho già detto questo a Paolo, che questo progetto non si concludesse, ma diventasse una sorta, come dire, da una parte di laboratorio permanente, almeno per quello che riguarda il liceo musicale Farnesina, in modo da porre l'attenzione magari una volta l'anno su queste tipologie di repertori, su magari tematiche da affrontare, da approfondire, ma anche con la creazione, come dire, di un modello operativo che possa essere anche esteso ad altri licei. Questo ci consentirà proprio di diciamo, riscoprire e di creare proprio quel collegamento di cui parlavate voi con le
Certo.
nuove generazioni, perché abbiamo avuto l'esempio che si sono entusiasmati, appunto, anche cantando le canzoni degli anni 40, le cose che sulla carta possono sembrare più lontane dai loro linguaggi.
Certo.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fanveglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati, portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso dei morti in battaglia, ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce.
E abbiamo estratto, Barbara, questo ascolto, no? Beh, l'avete riconosciuto a tutti, La guerra di Piero di Fabrizio De André, da un'interessante incisione che è stata ritrovata. Infatti si chiama non a caso il concerto ritrovato, no? Questo ha scaturito anche un documentario firmato da Walter Veltroni, con un concerto ritrovato, appunto, un filmato di un concerto genovese ritrovato del 1979, no? Dove Fabrizio De André appare proprio in tutta la sua trasparenza e secondo me dimostra anche tutta la sua sua qualità vocale, su quel diciamo territorio musicale, se vogliamo, anche un po' pasticciato dalla premiata Forneria Marconi, ma era un interessante intreccio tra due culture completamente diverse, no? Una bella ibridazione, una sperimentazione secondo me molto interessante, che io immagino sia uno degli insegnamenti, anche perché no, che i ragazzi attraverso l'avvicendarsi tra le varie canzoni possono imparare, no? Ma più in generale chiederei a Cristina Nocchi che cosa i ragazzi alla fine hanno tratto da questa esperienza, qual è il tesoro che si sono portati a casa?
Il tesoro è la scansione, diciamo così, emozionale dei fatti storici italiani, essenzialmente. Quindi hanno vissuto tutte queste canzoni come eco, con quello che sono, insomma, testimoni dello spirito del tempo, e quindi loro si sono potuti addentrare ancora di più nella storia stessa.
Paolo Prato, secondo te qual è l'insegnamento più bello che si può offrire ai ragazzi attraverso questo genere di esperienza? Rivolgo praticamente la stessa domanda a te.
Sì, io da quello che ho potuto vedere come spettatore dello spettacolo, che tra l'altro non vorrei essere scaramantico, ma insomma c'è stato addirittura l'invito da parte del Ministero della Cultura a fargli partecipare alla festa della musica del 21 giugno.
Ah, ottimo.
E quindi c'è la speranza in qualche modo di rivedere questo spettacolo, concerto, o in una sua forma o nell'altra, in quelle giornate in cui tutta Italia si muove a ritmo di musica. Ecco. Detto questo, la mia impressione appunto era quella che effettivamente si sono calati nella parte e hanno attraversato la macchina del tempo sull'onda delle canzoni, e anche molto eleganti, devo dire, tutti impeccabili, e al di là di alcuni movimenti che naturalmente li vedeva impacciati, perché credo per tutti forse la prima volta su un palcoscenico pubblico, quindi c'era un aspetto di tenerezza che va considerato, ma comunque c'era un grande senso della professionalità.
Certo, beh, è anche un'esperienza anche questa importante, perché come dire, fruitori hanno il mondo a disposizione, lo abbiamo appena detto, spettacoli, insomma, il web offre davvero tutto, ma calarsi nella parte di chi è dall'altro lato, chi è sul palco, è un'esperienza che credo che in pochi ovviamente abbiano modo di fare, forse consente loro anche di conoscere più da vicino, di poter giudicare anche ciò che vedono con una consapevolezza diversa. Paolo.
Certamente, certamente, siamo assolutamente d'accordo, e è un percorso che per chi ha scelto la musica come passione o magari come futura professione va assolutamente centellinato passo dopo passo.
Certo. Bene, certo. Siamo in conclusione, noi ci salutiamo con un ciao, anzi con un bella ciao, perché mi sembra proprio la canzone perfetta. Grazie quindi a Cristina Nocchi.
Grazie a voi.
E grazie a Paolo Prato, arrivederci.
E grazie a tutti voi.
Appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi, col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Il capo in piedi, col suo bastone, e noi curve alla. ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
Rete 25.
E dunque ancora grazie a Claudio Farinone per essere stato a fianco a me in questa bella chiacchierata con Cristina Nocchi e Paolo Prato per questa puntata di Voi che sapete. Tra pochissimo con noi sarà Olivier Bosia e anche il nuovo direttore artistico della Filarmonica della Scala.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
E abbiamo già annunciato prima di questa novità, di cui parleremo tra pochissimo con il protagonista. Abbiamo aperto con l'Orchestra della Filarmonica della Scala, questa era l'introduzione al terzo atto della Vallì, opera di Catalani con la Filarmonica della Scala diretta dal suo direttore stabile attuale, e cioè Riccardo Chailly. Olivier Bosia, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Dicevo in apertura di trasmissione che appunto avremo parlato di questa bella novità, e cioè la nomina di Étienne Raymond, attuale direttore generale e artistico della stagione Lugano Musica del LAC, come nuovo direttore artistico della Filarmonica della Scala.
E allora diamo il benvenuto al nostro ospite Étienne. Buongiorno, bienvenue.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dai complimenti che ti sono già stati fatti in diretta ieri, un po' di corsa, appena avuta la notizia, con Giuseppe, ma te li rinnoviamo a nome di Rete 2, a nome della RSI. Complimenti per questa nomina prestigiosa. Esprimici la tua contentezza in 20 secondi.
In 20 secondi, grazie, anche i complimenti che vengono dai miei colleghi e amici di Rete 2 hanno un doppio peso, ovviamente.
Boh, no, 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 non pesiamo così tanto, restiamo lì.
No.
Allora, io...
E voilà, il mio sentimento è ovviamente che sono molto onorato di questa nomina, del tutto inaspettata, per così dire.
È vero? Era inaspettata o sotto sotto speravi?
No, no, perché ha fatto direttore artistico un collega nostro, Ernesto Schiavi, violinista, l'ha fatto per 30 anni, e quando lui è andato via alla RAI di Torino, l'orchestra ha voluto fare i programmi attraverso varie commissioni, e poi tutto bene così, e qualche tempo fa mi hanno chiamato dicendo che finalmente preferiscono tornare ad avere la figura di un direttore artistico, e nel caso addirittura di un esterno, non più di qualcuno di casa, per così dire, e voilà, la cosa è nata così.
Ecco, allora io proporrei per i nostri ascoltatori di chiarire la funzione di Étienne Raymond come direttore artistico della Filarmonica della Scala, perché spesso se ne parla e poi però è facile confondersi. E dunque chiariscici qual è la tua funzione, per piacere.
Ma bisogna prima chiarire cos'è la Filarmonica. La Filarmonica della Scala è un'associazione, una cooperativa di musicisti, per così dire, che in sostanza sono quelli dell'orchestra del teatro alla Scala, che si radunano una decina di volte all'anno per fare grandi concerti sinfonici. La forma giuridica è una fondazione, ma adesso importa poco. Dunque, è un gruppo di musicisti che si sono messi insieme per, come altri fanno musica da camera, loro fanno musica sinfonica. La funzione di direttore artistico, come ne abbiamo parlato fino adesso, attraverso vari incontri, e difatti è bene di avere una persona che ha un po' il distacco, un po' di distanza, che sa guardare anche cosa fanno le altre orchestre, perché siamo in un mercato molto competitivo. La funzione è anche di avere qualcuno che abbia tanti contatti in Italia e all'estero, in vari continenti, per sviluppare ancora di più tutta l'attività della Filarmonica. In base, la Filarmonica fa 10 concerti in abbonamento, più il grande concerto sulla Piazza del Duomo a Milano, e varie tournée durante l'anno, e vogliono anche sviluppare altre attività, ovviamente nel mondo ad esempio dell'educational.
Ecco, magari dei progetti futuri parliamo fra poco, perché volevamo approfondire ancora qualche aspetto legato appunto al ruolo di direttore artistico alla Filarmonica della Scala.
Ecco, signore Etienne Raymond, sarebbe interessante anche capire meglio, appunto lei ha parlato di questa doppia realtà, quella dell'orchestra del Teatro alla Scala e quella della Filarmonica della Scala, che sono proprio entità diverse. Immagino che la Filarmonica della Scala sia, come dire, un'entità forse un pochino più agile rispetto a quella del teatro, che magari sfugge anche a delle logiche che sono quelle dell'orchestra del teatro. Ecco, come sarà composta la squadra con cui intende lavorare? Saranno anche membri dell'orchestra, immagino.
Ma assolutamente, è un lavoro veramente di collaborazione, sì. Con tutti, e quello che mi piace. Ad esempio, l'orchestra del Teatro La Scala è diretto in alto dal sovrintendente,
certo,
che fissa i programmi e che dà i piani di lavoro. Invece la Filarmonica è autogestita, sì, anche finanziariamente, importante di dirlo, è un'orchestra interamente privata. La funzione del direttore artistico è, insieme con i musicisti d'orchestra, insieme al direttore stabile, al maestro Chahi, sì, di definire i direttori ospiti, i solisti e i programmi dei 10 concerti di Milano, più due o tre programmi che l'orchestra porta. Si porta in tournée, e io mi fermo lì, per così dire. Non avrò a Milano le funzioni, ah, sì, di direttore generale che ho a Lugano Musica, e che intendo ovviamente, come sapete, mantenere in parallelo, perché c'è nell'ufficio c'è un'amministrazione finanziaria, c'è l'amministrazione generale, ci sono 3-4 colleghi e un ufficio piccolo ma molto bravo. Dunque è vero, è molto più leggero di un teatro, perché per forza ha molte più realtà da coordinare.
Ancora un momento con la Filarmonica della Scala e Riccardo Chahi, per tornare brevemente a conversare con Etienne Raymond Fresco, nuovo direttore artistico della Filarmonica a Milano. Etienne, una grande eredità, quella di questo incarico, certamente. Quali sono le conferme di questa eredità, se così vogliamo, e le novità che magari ti stanno già frullando nella testa?
Allora, se mi permettete, vorrei prima parlare con i musicisti dell'orchestra.
Prego, certo.
Ho già avuto due incontri, ma adesso è il momento di sedersi attorno al tavolo e di fare un elenco dei, sì, nostri sogni, delle nostre priorità. Vorrei solo svelare forse una cosa. Ovviamente l'orchestra di un teatro lirico, e soprattutto come quello della Scala, ha un po' l'immagine di sapere suonare benissimo Verdi e Puccini, ma la cosa fa non è il repertorio sinfonico, invece comunque l'Orchestra della Scala ha sempre nel tempo suonato concerti sinfonici, ma la Filarmonica vuole curare questo repertorio ancora di più e vogliamo dimostrare che la Filarmonica è brava anche suonando Beethoven, Brahms o Stravinsky o Luigi Nono.
E questo naturalmente lo sappiamo perché, appunto, come diceva lei, la tradizione sinfonica della Filarmonica è di lunga data. Etienne Raymond ci ha solamente accennato, ma trovo che sia un discorso interessante che molte realtà sinfoniche europee stanno portando avanti, cioè il lato educational. È bello che l'orchestra, che un'orchestra pensi a seminare, come dire, un pubblico futuro, un futuro di prossimi musicisti.
Sì, è indispensabile. Difatti, senza fare troppi discorsi, mancano i ponti tra il pubblico desideroso di scoprire la musica e l'attività, la realtà dei concerti. Prima c'erano i ponti a scuola, con l'insegnante che portava le classi in concerto, ma c'erano anche tanti altri ponti attraverso la società, delle persone dedicate alla musica classica che prendevano al concerto i propri familiari, i vicini di casa, amici, e sono questi ponti che adesso purtroppo mancano quasi completamente. E dunque un'orchestra avendo 80 o 90 musicisti, tutti molto impegnati con la musica, ma anche con il diffondere la musica, ha lì un serbatoio di ambasciatori in una città assolutamente favoloso.
Allora, ponti e aspetto didattico, comunque divulgativo anche,
divulgativo,
certo, nelle intenzioni di Etienne Raymond. Brevissimamente, poi voltiamo pagina e chiudiamo con un'altra cosa. Lugano, evidentemente molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, magari anche qualcun altro, ti dice: ma come, se adesso Etienne Raymond va a Milano, cosa succede al LAC di Lugano? Ecco, lascio a Etienne di chiarire. Dirlo brevemente.
Allora, ci ho pensato ovviamente molto bene, ci ho parlato a lungo con l'ufficio di Lugano Musica, che è perfettamente capace di prendere alcune funzioni in più, ma che sia ben chiaro, io rimango direttore artistico e amministrativo, questo è il titolo, di Lugano Musica, lo farò a pieno titolo. Vorrei solo mettere in bilancia la nostra attività a Lugano, sono 45 concerti, alla Filarmonica della Scala sono 10 concerti, dunque ci sarà ovviamente da organizzarmi bene, ma ci abbiamo tutti pensato bene, anche con il consiglio di fondazione, è assolutamente fattibile.
Etienne Raymond prima ha citato Igor Stravinsky, eccolo qui Stravinsky in uno dei suoi balletti con la direzione di Muti, proprio la guida della Filarmonica della Scala. Perché abbiamo voltato pagina in qualche modo, siamo sempre con Etienne Raymond, ma c'è un altro fatto.
Sì, in qualche modo abbiamo voltato pagina, hai ragione Olivier, questa era la musica di Stravinsky, Le Baiser de la Fée, e ci viene in mente subito la leggerezza in questo pas de deux di una figura straordinaria come è stata Carla Fracci. L'abbiamo già detto più volte durante la giornata, la sua scomparsa in punta di piedi, una figura leggiadra che abbiamo tutti in mente nel nostro immaginario, nei nostri ricordi di come dire fruitori di musica per il balletto. E dunque avremo modo di parlare oggi appunto della sua figura, sicuramente anche domani, ma vorrei fare a Etienne Raymond una domanda su questa figura, come l'ha percepita nel tempo, che qual è magari uno dei ricordi principali di questa straordinaria ballerina, che dicevo di grande leggerezza ma anche di grande peso nel mondo culturale. Etienne.
Allora, prima non lo sapevo della sua scomparsa.
Allora chiediamo molto. Venia se ti abbiamo colto di sorpresa. Carla Fracci ci ha lasciati da pochissimo.
Ah, mi spiace.
Ed è molto legata al Teatro alla Scala, al pubblico, insomma, all'icona della danza classica, al femminile per mezzo mondo. È stato così anche per Etienne Raymond?
Sì, sicuramente, anche se non ho mai incontrato, oppure l'ho vista un po' da lontano quando al Teatro La Scala, dove ho cominciato la mia carriera, ero maestro collaboratore, l'ho vista da lontano, ma so perfettamente chi era, appunto penso che eleganza e leggerezza, certo, sono le due parole che la possono definire al meglio, ma altri di me parleranno veramente molto meglio di quanto lo posso, certo, fare io. Ma certo, è sicuramente una triste notizia, trista per l'arte in generale.
E beh, certamente. Chiediamo veni a Etienne, che ti abbiamo colto un po' di sorpresa, ma la Scala e questa notizia abbiamo pensato di così di chiudere, certo, con questo breve ricordo. Allora, siamo in chiusura. Grazie Etienne Raymond. Complimenti ancora, buon lavoro sul nostro fronte e sul fronte della Filarmonica della Scala, e dunque tout de bon.
Merci beaucoup, arrivederci, grazie.
A una prossima, con piacere.
Alla prossima. Thank you.
ed è stato un piacere avere con noi Etienne Remond, che è diventato il direttore artistico dell'Orchestra della Filarmonica della Scala. L'abbiamo avuto con noi, abbiamo avuto modo anche di ricordare la figura di Carla Fracci. Domani ritorneremo naturalmente a parlare di lei, e lo faremo nello spazio dopo le tre con Olivier Bosia e Andrea Ottonello.